20 e 17 minuti, martedì autogestito da femministe e lesbiche. Come vi avevamo anticipato, questa sera al Mini Pimer c'è Trasformazioni Femministe, si tratta di un ciclo, siamo già alla quarta puntata, gli altri li trovate su mfla.noblogs.org se ve li volete riascoltare o ascoltare per la prima volta. Questa sera parliamo di intersezione, di razzismo e sessismo nella violenza maschile contro le donne con Valeria Ribeiro Corossaz, e mi scuso se l'ho pronunciato così così. Credo che sia plausibile entrare subito nel vivo, visto che le cose da dire saranno tante.
Assolutamente sì, entriamo nel vivo della puntata di oggi per parlare appunto delle intersezioni, delle connessioni tra razzismo e sessismo, ma insomma prima di porre qualche domanda alla nostra ospite direi due parole per presentarla. Quindi innanzitutto benvenuta Valeria Ribeiro Corossaz negli studi di Radio Onda Rossa al Martedì Femminista.
Grazie per l'invito.
Anche se per la verità insomma questi studi l'hanno già accolta e quindi la ringraziamo per tutta questa sua disponibilità.
Sono io di nuovo che vi ringrazio per invitarmi così spesso.
Sì, perché Valeria è già stata ospite sia della redazione del Martedì Femminista sia di Attica Blues e insomma ci fa molto piacere averla di nuovo qui. Valeria Ribeiro Corossaz insegna antropologia culturale all'Università di Modena e Reggio Emilia e da molti anni si occupa e fa ricerca su appunto antropologia e femminismo, e in particolare ricordo due sue pubblicazioni che insomma mi preme ricordare in questo momento proprio perché sono anche strettamente correlate ai temi di cui parleremo nella puntata di oggi di Trasformazioni Femministe. E quindi Valeria è autrice di una monografia del 2004 che si intitola Il corpo della nazione, in cui analizza le classificazioni razziali e le politiche riproduttive in Brasile, e un'altra pubblicazione che insomma abbiamo citato diverse volte qui dai microfoni di Radio Onda Rossa, sono due voci all'interno di un dizionario un po' sui generis che si intitola Femministe a parole, grovigli da districare, curato da Giamila Mascat, Vincenza Perilli e Sabrina Marchetti, per cui appunto Valeria ha curato le voci razza e colore, e sono appunto temi su cui, come dicevo, lei lavora da molti anni e insomma ci tengo a ricordare che è una delle poche persone che in Italia fanno ricerca appunto sulle intersezioni tra sessismo e razzismo, e in particolare sul tema della bianchezza, che è un tema molto poco indagato sia nel dibattito teorico che politico in Italia, e quindi insomma per noi è un grande piacere averla qui. Direi di fare una breve pausa musicale e poi cominciare a parlare con lei appunto dei temi che sono al centro della puntata di oggi.
If you can do all these things, you know what? You're showing up uptight. You don't have to be a king to sit up on a throne. You don't have to be an angel to know. If you can do all these things, ooh, you're showing up uptight.
c'è.
To be rich and have three or four cars. You don't have to be a doctor, oh no, or a famous movie star. Oh, but you got to be a man and do what a man is supposed to do. Oh, refuse to give up now. See all your trials and tribulations through. If you can do all these things, ooh, you're showing up uptight.
Allora, entriamo nel vivo di questa quarta puntata di Trasformazioni Femministe, cominciando a parlare con Valeria Ribeiro delle intersezioni tra sessismo e razzismo. Ovviamente non partiamo dal nulla, perché di sessismo e razzismo se ne parla in questa radio, in particolare al Martedì Femminista, direi puntualmente, regolarmente, anche con grande lucidità. Però quello che vorremmo fare oggi è cercare di mettere in luce alcuni nodi cruciali che ci sembra siano stati poco affrontati fino ad oggi nel dibattito italiano, e in particolare appunto il fatto che razzismo e sessismo sono dei sistemi di potere che sono strettamente interconnessi, che appunto si perpetuano e si sostengono a vicenda, sebbene noi siamo molto spesso abituate ad affrontare uno dei due temi senza appunto tenere conto delle intersezioni con l'altro sistema di potere. Quindi c'è chi si dedica alle lotte antirazziste, c'è chi si dedica alle lotte femministe contro il sessismo, e è difficile che i due percorsi si intreccino se non in poche rare occasioni. E provando a riflettere su questi temi con Valeria mentre preparavamo questa trasmissione, ci siamo rese conto che forse un punto importante da cui partire era un riconoscimento di un ritardo tipicamente italiano proprio nel essere consapevoli delle interconnessioni tra questi due sistemi di potere. Un ritardo che riguarda, diciamo, le politiche istituzionali, l'immaginario collettivo, quindi la scuola, ma anche i discorsi pubblici, il dibattito politico e finanche i movimenti femministi. E quindi volevo chiedere a Valeria di provare a ragionare insieme su quali possono essere secondo lei le ragioni di questo ritardo che l'Italia sconta nell'affrontare determinati temi.
Dunque, le riflessioni, il lavoro politico e teorico sull'intersezione tra razzismo e sessismo, come dicevi, è piuttosto recente in Italia ed è frutto di un lavoro fondamentalmente portato avanti da femministe, giovani ricercatrici, e spesso non inquadrate all'interno dell'università, appunto piuttosto giovani. Quindi c'è innanzitutto un elemento generazionale e che va sottolineato, a mio parere. E io credo che i motivi siano motivi, la mancanza di una riflessione sul razzismo e sessismo abbia delle radici politiche. Ovvero, con questo voglio dire che non è che siano mancate occasioni storiche per riflettere sulle intersezioni tra razzismo e sessismo. E ricordiamo sempre che quando parliamo di intersezione, di imbricazione di rapporti di potere, dobbiamo sempre nominare anche la classe. Le analisi e le esperienze di razzismo e di sessismo sono sempre delle esperienze che hanno a che vedere anche con le differenze di classe. Dunque, io credo appunto che ci sia una mancanza di, ci sia un, diciamo, un vuoto di riflessione storica dovuto appunto a una incapacità, un disinteresse a lavorare innanzitutto sul nostro razzismo. Quindi c'è una storica tendenza in Italia a rimuovere il nostro passato razzista, le nostre esperienze coloniali. Questo è un gravissimo problema che credo ci differenzi da altri paesi europei. Quindi manca un coinvolgimento dal punto di vista istituzionale, educativo, come dicevi te prima, e quindi un coinvolgimento collettivo a riconoscere il nostro passato. Noi siamo ancora dediti a questa rappresentazione degli italiani come appunto brava gente. Questo è lontano storicamente, sappiamo, gli studi storiografici dimostrano quanto questo non sia corrispondente al vero. Allo stesso tempo abbiamo anche delle forti resistenze a riconoscere l'estensione e la gravità del sessismo che riguarda la nostra società. Quindi ci troviamo di fronte a due esperienze, due meccanismi di potere e di oppressione che sono fortemente non riconosciuti, rimossi, e quindi c'è una difficoltà ad affrontare. Mi permetto di aggiungere un ulteriore elemento. E tradizionalmente noi sappiamo che in Italia un certo tipo di femminismo, che è identificato appunto con la teoria della differenza sessuale, ha avuto molto spazio, quello che sicuramente ha avuto più visibilità, più spazio. Quel poco spazio che c'è stato all'interno dell'università l'ha avuto sicuramente questo tipo di femminismo. Questo è un femminismo che non ha posto questo tipo di problemi, non si è interrogato su il razzismo, su come l'esperienza del sessismo potesse essere determinata anche dall'esperienza del razzismo, e quindi c'è anche un vuoto dovuto a questa evoluzione, a queste caratteristiche proprio del dibattito femminista.
Se posso aggiungere una postilla su questo, insomma, è lo stesso tipo di femminismo che parla della donna e che parla di femminismo sempre al singolare, è lo stesso tipo di femminismo che non prende in considerazione come contraddizioni politicamente rilevanti l'eteronormatività e la classe sociale, insomma, e questo l'abbiamo detto tante volte, insomma, continua a essere un femminismo, almeno in ambienti accademici ma anche mediatici, molto rappresentato, l'unico rappresentato, direi.
Sì, direi che proprio nei discorsi pubblici, ecco, quello che sottolineava Valeria, no? È che non c'è una acquisizione di consapevolezza sia del razzismo che del sessismo, e questo lo vediamo quotidianamente dai commenti, le battute che passano, diciamo, inosservate nei mezzi di comunicazione mainstream, per cui appunto offese razziste e sessiste non provocano quel biasimo che magari invece suscitano in altri paesi, sebbene magari poi le forme di razzismo e sessismo siano sedimentate ovunque. Comunque però magari in altri paesi dove c'è stato questo tipo di riconoscimento, di presa di responsabilità collettiva, certe frasi, magari certe battute non passano, mentre in Italia fa quasi parte del gioco, diciamo, che se non si fa una battuta sessista, se un politico non fa una battuta sessista o razzista in un suo discorso pubblico, non è abbastanza carismatico, non attira abbastanza l'attenzione. E invece insomma sarebbe il caso di arrivare a un riconoscimento collettivo, a una stigmatizzazione di certe pratiche, di certi comportamenti violenti, appunto razzisti e sessisti, e questo è ancora lungi da venire in Italia. Ma soprattutto insomma mi viene in mente che, come dicevi tu, ecco, per esempio negli Stati Uniti, nel femminismo comunque anglofono, diciamo, nei decenni tra gli anni 70 e gli anni 80 sono state operate appunto delle grosse rotture all'interno dei movimenti femministi, proprio da parte delle lesbiche e delle donne nere, delle donne immigrate, no? Rispetto a un'idea di un femminismo mainstream, bianco, occidentale, di classe media, che non fa altro che riprodurre quelle relazioni di potere che vorrebbe mettere in discussione. E in Italia questo è mancato, perché appunto il femminismo italiano degli anni 70 è stato un femminismo appunto assolutamente bianco e...
Io direi che agli altri femminismi non è toccato spazio pubblico, ecco, mediatico, perché poi che
zero.
Non ci sia stato nient'altro non è nemmeno vero. fortunatamente.
No, no, certo, assolutamente ci sono delle voci critiche, però molto spesso sono rimaste delle voci isolate e minoritarie che fanno molta fatica ad imporsi e non sono appunto diventate un patrimonio collettivo riconosciuto in un immaginario diffuso, per cui si tende sempre a parlare appunto di questa esperienza della donna con la D maiuscola, che è un soggetto monolitico che dovrebbe servire a costruire appunto un movimento delle alleanze tra le donne che lottano per i propri diritti, però si finisce per mettere appunto in primo piano l'esperienza del sessismo a partire da appunto una differenza sessuale data come qualcosa di innato, di naturale, di biologico, su cui si dovrebbe fondare una alleanza politica tra tutte le donne indipendentemente dalle esperienze specifiche. E questo, se da una parte può essere uno strumento appunto per costruire alleanze e quindi un punto di forza di un movimento, dall'altra parte finisce per diventare invece un limite molto pericoloso, no? E insomma, su questo vorremmo ragionare insieme, però magari facciamo un'altra piccola pausa e poi invece entriamo a parlare nel dettaglio di come agiscono appunto queste interconnessioni tra sessismo e razzismo. Torniamo in diretta per parlare con Valeria Ribeiro Corossals delle intersezioni tra sessismo e razzismo. Il tema che abbiamo scelto per sviscerare appunto queste interconnessioni è il tema dei discorsi pubblici sulla violenza maschile contro le donne, un tema che ovviamente è all'ordine del giorno sui media mainstream, anche insomma in quest'ultimo anno abbiamo parlato a lungo del dibattito sulla legge sul femminicidio, ma insomma non è un fatto recente, è già da diversi anni che in Italia si parla di violenza sulle donne, connettendo molto spesso questo problema alla presenza delle persone immigrate in Italia, che è un fenomeno relativamente recente in Italia rispetto ad altri paesi europei. E quindi volevo chiedere a Valeria di ragionare insieme su alcuni casi di cronaca avvenuti in particolare in un anno cruciale che è il 2007, casi di cronaca come appunto gli omicidi di Barbara Cecioni e di Giovanna Reggiani, che hanno suscitato un dibattito molto acceso, in cui molto spesso la violenza sessuale è stata interpretata come una caratteristica intrinseca alla presenza degli stranieri in questo paese.
Ecco, dunque, se noi abbiamo da una parte una storia di riflessioni e di lotte delle femministe sul tema della violenza maschile contro le donne, purtroppo, appunto, come dicevi te prima, dobbiamo notare che il tema della violenza contro le donne, e proprio in questa formulazione in cui appunto viene spesso a mancare l'aggettivo maschile, quindi già c'è questo passaggio che potrebbe essere considerato anche un po' problematico, ecco, questo tema ha una grande visibilità in relazione fondamentalmente a episodi in cui sono protagonisti uomini stranieri. Quindi il tema della violenza maschile contro le donne sembra poter essere nominato e affrontato pubblicamente, quindi sui mezzi di comunicazione, solo quando questa violenza viene riconosciuta come appunto agita da uomini stranieri. Questo è un esempio classico del tipo di difficoltà che le pratiche femministe incontrano. Quindi da una parte una lotta, un discorso, una serie di azioni, di riflessioni e di consapevolezza su che cos'è la violenza maschile contro le donne, una violenza che, come sappiamo e tante volte abbiamo detto qui, avviene dentro i rapporti affettivi, quindi una violenza che è dentro la famiglia, fondamentalmente intesa in senso ampio, quindi anche rapporti di fidanzamento o soprattutto quando ci sono le separazioni. Ecco, questo tema qui non viene più non viene ad essere affrontato in questi termini, ma viene ad essere declinato attraverso fondamentalmente il tema del razzismo. Quindi qui è importante ricordare ovviamente la grande mobilitazione che è stata quella del 2007 in occasione appunto della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tra l'altro appunto una giornata internazionale quindi voluta dall'ONU e che esiste da molti anni e che in Italia non era mai avuto un grande visibilità. Ecco, in quell'occasione ci fu una grande manifestazione in cui le donne femministe scesero in piazza per dire appunto che la violenza maschile contro le donne non ha passaporto, non ha religione, non ha classe. Questo è un discorso molto potente che viene continuamente invece depotenziato quando appunto questa violenza maschile contro le donne viene ad essere ricondotta ad altri fattori. Quindi da una parte le femministe ricordano che la violenza maschile contro le donne ha a che vedere con questi rapporti strutturali tra uomini e donne, quindi è qualcosa, potremmo dire, di strutturale in questo sistema appunto, in cui da una parte esistono gli uomini, da una parte esistono le donne viste appunto come gruppi naturali. Dall'altra invece noi abbiamo dei discorsi che vogliono ricondurre questa violenza ad altri fattori, quindi che non ha più a che vedere con il rapporto tra uomini e donne. Da una parte, quando si tratta di un uomo straniero, noi fondamentalmente vediamo un'analisi che giustifica questa violenza attraverso la religione, fondamentalmente sì, la maggior parte dei casi era religione musulmana, e la cultura. Quindi si tratta di persone che sono considerate barbare, culturalmente arretrate, e quindi qui viene chiaramente ad essere presente e messo in moto un discorso, una pratica razzista. Dall'altra, quando si tratta invece di episodi di violenza in cui è un uomo italiano ad essere il protagonista, si tende a psicologizzare, a patologizzare l'uomo, e questo è, insomma, lo possiamo notare attraverso proprio la lettura dei giornali e il linguaggio che viene usato, in cui appunto l'uomo è colto da un raptus di gelosia, è, appunto ha perso la testa, è omicidio di passionale, tutte queste espressioni che hanno quale, diciamo, fine e qual è appunto il risultato di questo linguaggio, quello di spostare la riflessione da quello che è invece un problema strutturale, che è appunto la violenza che gli uomini sentono di poter esercitare sulle donne. Quindi questa è un po' la situazione in cui si trova l'Italia, non solo l'Italia, ben inteso, queste sono caratteristiche che ritroviamo in tanti altri paesi europei, in cui appunto le migrazioni sono un elemento importante della storia postcoloniale. E quindi questo è molto importante, perché io credo che oggi il discorso sulla violenza maschile contro le donne ha sicuramente più visibilità rispetto per esempio al 2007, qualcosa di cui si parla di più, ma io sento che quando ne parliamo in realtà non stiamo dicendo qualcosa che possa permettere un cambiamento politico. È un discorso completamente depotenziato invece del valore e fondamentalmente rivoluzionario del discorso che invece nel 2007 avevamo fatto. La violenza contro una donna, la violenza maschile contro una donna, non può essere ricondotta a nessun altro aspetto che non sia i rapporti sociali tra i sessi.
Sì, e questo discorso è talmente presente, come dire, martellante nello spazio pubblico, che poi viene anche riutilizzato, rimasticato, ridigerito e utilizzato in contesti che sono attigui, ma che non sono esattamente lo stesso. Insomma, i microfoni di questa radio in questi giorni sono stati animati molto da un dibattito sul quartiere qui di San Lorenzo e su una situazione obiettivamente complessa nel quartiere. Si parla di Via De Volo e di chi vive questa strada in vari modi, e si parla di una sede femminista e lesbica, quella del 22 di Via De Volsci, che ha subito in questi anni molti attacchi e nell'ultimo mese insomma una serie di bombe carta che di fatto ne hanno lesionato anche i locali, insomma, e del dibattito che poi è suscitato questo e soprattutto la presenza in piazza poi di femministe e lesbiche. E c'è stato chi, insomma, parlo di un articolo dell'Huffington Post uscito la scorsa settimana, era a firma di Laura Eduati, ha voluto, come dire, riconnettere, ha inserito il tema del 22 di Via De Volsci solo per dire che la presenza di immigrati nel quartiere, che si dice si nominano come pusher, avrebbe portato una difficoltà per le donne, le compagne, le femministe, le lesbiche che animano questo quartiere, quando noi sappiamo che non c'è questa connessione. Non è il problema della presenza di immigrati, ma sono altre presenze ben presenti strutturalmente, anche insomma attigue a sedi che non avrebbero doverci avere niente a che fare, insomma, a sedi politiche, eccetera. Per cui c'è di nuovo, come dire, un riutilizzo di questa tematica per parlare di una difficoltà che di questo quartiere, ma che anche di altri, anche del Pigneto e anche di Testaccio, e per parlare poi, per inserirsi in una campagna mediatica che, come dicevi tu, almeno su Roma c'è anche adesso, che vuol riconnettere disagi sociali nei quartieri alla presenza di immigrati e soprattutto violenze nei quartieri alla presenza di immigrati.
Eh sì, e su questo, insomma, credo che non sia mai abbastanza che si debba ribadire tutte le volte, appunto, che la violenza maschile contro le donne, che il sessismo sono qualcosa che ovviamente esisteva in Italia molto prima dell'arrivo degli immigrati, che esiste in tutti i paesi e in tutte le culture, e che non riguarda una determinata nazionalità, un determinato credo religioso, un colore della pelle, ma è appunto, come diceva prima Valeria, un fatto strutturale, e quindi bisognerebbe indagarne le ragioni, spostare il problema sulla presenza dello straniero, dell'immigrato, dello stupratore rumeno o albanese, a seconda, no, dei periodi. È un modo per evitare di affrontare il problema e di riconoscere le proprie responsabilità. I'm running out of teardrops, running out of heartaches, sick and tired of your lies, excusing what you do.
Ecco, credo sia necessario aggiungere un ulteriore elemento al discorso che facevamo prima sulla visibilità che oggi ha la violenza sulle donne. Uno degli elementi, una delle conseguenze di questi discorsi che trovano tanto spazio oggi è quello paradossale di vittimizzare le donne. E cosa vuol dire questo? Le campagne pubblicitarie tutte avranno visto, soprattutto in occasione appunto della giornata internazionale contro la violenza sulle donne a novembre, in giro per le città questi poster in cui la donna è raffigurata appunto col volto tumefatto piuttosto che per terra che cerca di proteggersi. Queste sono rappresentazioni delle donne in cui noi vediamo la donna come vittima, come un soggetto che ha bisogno di aiuto. Questo aiuto poi tipicamente viene declinato dai discorsi e nelle iniziative politiche attraverso l'idea appunto di un dispositivo securitario, per esempio l'idea di avere l'esercito per le strade, per proteggere appunto le strade e le donne. Ma diciamo, questa vittimizzazione implica costruire le donne come soggetti da tutelare anche attraverso tutta una serie di dispositivi cosiddetti appunto di tutela che partono dal presupposto che la donna non è un soggetto che si può autodeterminare, che può appunto reagire e avere comunque una sua strategia di resistenza. Questo è un elemento molto problematico che va ricordato a mio parere proprio per cercare di decostruire il tipo di discorso che oggi ha così tanto spazio sulla violenza maschile contro le donne. Inoltre un altro punto va sicuramente nominato. Che cos'è questa violenza? Allora, ovviamente la violenza più terribile è quella appunto fisica che si esprime appunto con le botte, con lo stupro, fino ad arrivare purtroppo all'omicidio, e ce ne sono tanti. Ecco, ma prima di arrivare a questo tipo di violenza c'è una violenza appunto che è psicologica, che è culturale, che è anche appunto questa idea che, riprendo quello che dicevo prima, questa idea appunto che le donne sono dei soggetti vulnerabili. Già questo mette una donna, una giovane donna, nella posizione di sentirsi debole, di sentirsi quindi di cercare di stare al suo posto, di non rompere quelle regole che la mettono, quelle norme sociali che la mettono al suo posto. Questo è un aspetto su cui bisogna lavorare più di tutto per modificare il problema della violenza maschile contro le donne. Non sono le leggi, non è questi diciamo apparati che vediamo essere messi in campo dai governi, ma sono le possibilità di intervenire nell'educazione, nella trasformazione proprio soprattutto ovviamente delle nuove generazioni.
Sì, assolutamente, il lavoro sulle relazioni tra i generi è quello che può trasformare la realtà, e mi viene in mente insomma un esempio pratico. Nel dibattito di quest'ultimo anno nella legge sul femminicidio c'è un aspetto critico che è stato segnalato appunto dalle compagne, che è quello dell'irrevocabilità della querela, che è stato un tema insomma molto criticato proprio perché toglie possibilità di scelta, di decisione a le donne che denunciano. Una volta che hai denunciato è lo Stato che decide che il processo penale deve andare avanti indipendentemente dalla tua volontà, come se tu non fossi in grado di scegliere liberamente, di tutelarti, perché appunto la violenza ti mette in una condizione di dipendenza da qualcuno che fondamentalmente ti deve salvare, no?
Qualcuno che generalmente poi è rappresentato da un soggetto maschile, questo è bene ricordarlo.
Certo, no? Sono sempre i maschi, i mariti, i fidanzati, i parenti che devono difendere poi le loro donne come se fossero una proprietà da l'eventuale attacco dello straniero stupratore.
Facciamo un'altra breve pausa musicale e poi continuiamo sempre dai microfoni del martedì autogestito da Femministe e Lesbiche.
Thank you. happened to me. And fever gets inside you, it's like a burning inside. People may talk and say it's no good, but one thing they know, they can't put out this fire.
Ancora in onda con il martedì autogestito da femministe e lesbiche, in particolare nello spazio Mini Pimer con trasformazioni femministe, e stiamo parlando con Valeria Ribeiro Corrossaz di tematiche che vanno all'intreccio, insomma la ragnatela di oppressioni tra sessismo, razzismo, classismo, e stavamo parlando di come la tematica della violenza sulle donne è stata in qualche modo strumentalizzata a fini razzisti in questo paese e continua ad esserlo. E proprio perché questo spazio vuole essere uno spazio di riflessione, ma una riflessione che va a costruire cassette degli attrezzi per poi mettere in piedi i nostri movimenti, le nostre mobilitazioni, trovavo insomma abbastanza consonante a quello che si stava dicendo l'iniziativa che è prevista per il 2 febbraio alle 17, organizzata dalle Cagne Sciolte. Si tratta, l'iniziativa si chiama Le strade sicure le fanno le donne che le attraversano, e si tratta di una passeggiata nel quartiere di Ostiense. Vi ricordiamo che la nuova occupazione delle Cagne è in via Ostiense 137, e in quel quartiere appunto il 2 febbraio dalle 17 ci sarà una passeggiata che vuole essere quella di andare a vedere, insomma a passare insieme in luoghi che sono luoghi che realmente, dove realmente ci sono state violenze sulle donne, o dove le donne hanno capito che trovano lì insomma elementi di paura, elementi che possono in qualche modo tenerle a casa, far sì che non si viva le strade, le piazze, il quartiere, eccetera, e trovando del tutto inadeguata la risposta securitaria a questo problema, cioè polizia e telecamere.
Quindi questa è un'iniziativa molto bella e sicuramente mi sembra anche efficace dal punto di vista delle riflessioni che stiamo facendo qui, perché appunto parte dall'idea che bisogna reagire alla paura prendendo appunto l'iniziativa, quindi non tirarsi indietro, vivere nella condizione di paura, ma appunto esercitare una soggettività, un'autodeterminazione, che significa appunto nella frase che dà il nome alla passeggiata, le strade sicure le fanno le donne che le attraversano. Quindi più donne per strada, più anche solidarietà tra donne, più comunicazione, più condivisione e più quindi reazione. Questo è proprio, credo, un esempio di pratico di queste riflessioni che facevamo prima su cosa vuol dire poi una riflessione sulla violenza maschile contro le donne.
Sì, diciamo che evidentemente, insomma, anche un'altra cosa da ripetere sempre, che insomma per fortuna le compagne femministe e lesbiche fanno da anni in questo paese, è che non è la militarizzazione dei territori, la presenza di maggiore polizia nelle nostre strade, come insomma è stato richiesto anche qui a San Lorenzo, a rendere la città uno spazio più sicuro per le donne, ma è appunto la possibilità di vivere e attraversare queste strade collettivamente.
Vorrei solo aggiungere un aspetto che credo sia abbastanza importante. Si tende ad avere una impressione di di poche iniziative o di iniziative minoritarie. Ecco, io credo che qua ci sia un grave problema, perché iniziative come questa ce ne sono tante in tante città, solo che non vengono riconosciute, non hanno spazio, non hanno diffusione. Quindi c'è anche proprio un problema di, diciamo, di avere una visibilità e anche una forma, se volete, di legittimazione di questa pratica politica. Quindi si tende sempre a pensare che le donne non reagiscono, che non ci siano iniziative, che non ci siano reazioni, che in Italia c'è un po' questo discorso, no? Non succede niente. Io credo che questa sia un'ottima sede per invece contrastare questo discorso. Non è vero che non succede niente, ci sono tante reazioni, ci sono tante forme di organizzazione per quanto riguarda proprio l'esperienza delle femministe, delle lesbiche e le esperienze queer, solo che sono esperienze che non vengono volontariamente non vengono riconosciute, eh? E questa è una scelta ovviamente politica, quella di escludere questo tipo di iniziative da una circolazione, da una visibilità maggiore.
I was born in the Congo. I walked to the Fertile Crescent and built the Sphinx. I designed a pyramid so tough that a star that only glows every 100 years falls into the center, giving divine, perfect light. I am bad. I sat on the throne drinking nectar with Allah. I got hot and sent an ice age to Europe to cool my thirst. My oldest daughter is Nefertiti. The tears from my birth pains created the Nile. I am a beautiful woman. I gazed on the forest and burned out the Sahara Desert. With a packet of goat's meat and a change of clothes, I crossed it in 2 hours. I am a gazelle, so swift, you can't catch me. For a birthday present when he was 3, I gave my son Hannibal an elephant. He gave me Rome for Mother's Day. My strength flows ever on. My son Noah built New Ark, and I stood proudly at the helm as we sailed on a soft summer day. I turned myself into myself and was Jesus. Men intoned my loving name. All praises, I am the one who would save. I sowed diamonds in my backyard. My bowels deliver uranium. The filings from my fingernails are semi-precious jewels. On a trip north, I caught a cold and blew my nose, giving oil to the Arab world. I am so hip, even my errors are correct. I sailed west to reach east and had to round off the earth as I went. The hair from my head thinned and gold was laid across 3 continents. I am so perfect, so divine, so ethereal, so surreal. I cannot be comprehended except by my permission. I mean, I can fly like a bird in the sky.
E allora abbiamo parlato finora di come appunto forme diverse di sessismo e razzismo si intersecano nei discorsi pubblici sulla violenza maschile contro le donne. Allora, per sviscerare meglio questi discorsi con Valeria, che appunto su questi temi lavora e fa ricerca da tempo, volevo chiederle di provare a ragionare insieme allora sulle categorie di razza e di sesso, che sono appunto quelle categorie, quei sistemi di potere su cui si costruiscono il razzismo e il sessismo. Sono delle categorie che diciamo, nell'immaginario collettivo, nel discorso comune di, insomma, anche molte di noi, perché poi sono un modo di sentire introiettato in maniera diffusa, ecco, si dà per scontato che il sesso e la razza siano qualcosa di naturale, che se io guardo una persona posso soltanto, insomma, dalla vista posso percepire, posso distinguere automaticamente la sua appartenenza razziale o la sua appartenenza sessuale, per cui se vedo una persona bianca o una nera le distingo immediatamente, se vedo una donna o un uomo so già che una ha una vagina e una ha un pene, e questo sembra qualcosa di immediato che non possa essere messo in discussione. Allora volevo chiedere a Valeria di spiegarci appunto se effettivamente queste due categorie, razza e sesso, sono qualcosa di così naturale, fondato sulla biologia, sui corpi delle persone, o se invece forse possiamo provare a decostruirle, a metterle in discussione.
Dunque, razza e sesso sono effettivamente due categorie che sono considerate come delle evidenze naturali. Questo è un elemento che hanno in comune, qualcosa che sarebbe, diciamo così, facilmente osservabile e automaticamente osservabile all'occhio umano, diciamo così, a un occhio anche potremmo così dire nudo, nel senso di non essere stato determinato culturalmente. Ecco, queste sono diciamo due categorie su cui si è molto lavorato e da prospettive molto anche diverse, intendo prospettive disciplinari. E se pensiamo per esempio a tutti gli studi che sono stati condotti sulla genetica delle popolazioni, che hanno completamente smontato la nozione scientifica di razza, perché appunto sappiamo che la razza non esiste dal punto di vista biologico e scientifico. Tuttavia invece sappiamo che la razza è una categoria politica molto efficace, no? Che ha una sua realtà, una sua materialità, proprio perché opera una categorizzazione degli esseri umani, che è una operazione sociale che ha però una caratteristica, ovvero noi quando pensiamo alla razza, noi pensiamo a dei gruppi naturali in cui c'è un nesso tra alcuni elementi naturali, come possono essere appunto alcuni tratti somatici come il colore della pelle, e alcuni comportamenti che possono essere culturali, psicologici o appunto anche economici. C'è questo nesso proprio tra causale tra un elemento percepito come biologico e dei comportamenti poi culturali o sociali o psicologici. Questo è l'aspetto caratteristico della nozione di razza, che invece è bene ricordare è una nozione molto recente nella storia dell'umanità e anche contestualizzata all'interno di un ambito geopolitico molto specifico, che è quello appunto dell'Europa del 700, dell'800, e quindi insomma se pensiamo alla storia dell'umanità è qualcosa di piuttosto recente. Addirittura la parola razzismo è un neologismo che compare nel secolo scorso, attorno agli anni 30. Quindi questo è molto importante perché ci aiuta a capire che chiaramente gli esseri umani hanno sempre visto alcuni tratti del corpo umano come il colore, ma non sono stati mai abituati, come invece siamo noi abituati oggi, ad associare a questi aspetti alcune caratteristiche che poi appunto sono quelle che nell'immaginario comune sono appunto associate alla parola razza. Possiamo fare delle osservazioni simili con la parola sesso, no? La parola sesso, che cosa intendiamo noi con sesso? Generalmente si intende appunto il sesso biologico contrapposto al genere, che sarebbe la costruzione sociale dei comportamenti degli uomini e tipici insomma degli uomini e delle donne in diverse società. Anche lì gli studi di diverse ricercatrici femministe hanno messo in discussione il fatto che esista una bicategorizzazione maschile e femminile dal punto di vista biologico molecolare. Noi sappiamo che non è assolutamente così facile distinguere in modo così netto tra uomini e donne dal punto di vista dei fattori che determinano il sesso, e qui mi riferisco a aspetti che hanno a che vedere con diciamo gli aspetti a livelli ormonale e cromosomico, con le gonadi. Quindi c'è ovviamente un discorso anche molto complesso da fare, però noi sappiamo che questa formula che noi abbiamo così forte e radicata, o sei uomo o sei donna, è in realtà qualcosa che ha a che vedere con i rapporti sociali. Non è così netta, così chiara dal punto di vista degli studi biologici e molecolari.
Ecco, per fare un esempio pratico mi veniva in mente, insomma, tornando alla questione della razza e del colore della pelle, leggevo insomma, in alcuni tuoi articoli, come tu mettevi in luce il fatto che questo processo di attribuire una razza non sia appunto un processo neutro, ma sia un processo in cui si mettono in atto delle categorie che appunto sono state storicamente, socialmente, culturalmente costruite. E mi colpiva, insomma, la differenza che tu sottolineavi tra l'esperienza della classificazione razziale in Brasile, su cui tu hai appunto lavorato a lungo, hai scritto, e invece quella negli Stati Uniti, no? La storia degli Stati Uniti forse è più nota da questo punto di vista. Io, insomma, avevo sentito molto spesso parlare di questa one drop rule, no? La regola per cui negli Stati Uniti una persona o è bianca o è nera, e se una persona ha anche una sola goccia di sangue nero, ha degli antenati, dei discendenti con la pelle nera, viene considerata nera, anche se all'apparenza, all'evidenza è bianca. E così da lì, insomma, derivano tutto quello che è chiamato il fenomeno del passing, cioè delle persone che durante l'epoca della segregazione razziale riuscivano a farsi passare per bianche pur avendo antenati neri.
Questo, diciamo, il raffronto tra il sistema di classificazione del colore in Brasile e negli Stati Uniti, in Brasile ma anche possiamo prendere altri paesi dell'America Latina, è un esempio molto efficace per capire l'arbitrarietà delle classificazioni, ovvero come l'occhio in realtà viene ad essere abituato culturalmente a classificare, a selezionare alcuni tratti piuttosto che altri. Quindi, come dicevi te prima, appunto negli Stati Uniti la regola del one drop rule dice che basta avere un solo antenato nero per cui una persona viene classificata come nera.
Proprio ora, sui documenti, no? Nell'accesso poi ai diritti, ricordiamocelo.
Sì, sì, certo, nella vita pratica. Ora, la domanda che va posta è: chi è che ha classificato quell'antenato come nero? Perché, cioè, bisogna sempre un po' decostruire anche questi discorsi che ci vengono riproposti per capire sempre il meccanismo di potere. Chi è che può classificare qualcuno come il nero?
Un bianco, forse?
Forse sì.
Un bianco, e questo bianco però in genere ha, cioè, nel senso, e qui vengono fuori poi le interconnessioni in maniera piuttosto evidente con la classe e tra sesso e razza, no? Come si stava dicendo, non lo so se lo pongo sotto forma di domanda, perché si categorizzano le persone sulla base di razza, sesso, per un'azione di subordinazione, insomma, per mantenere o rafforzare o creare delle
relazioni di potere.
Delle relazioni di potere, direi. In questo appunto il razzismo, il sessismo incontrano in maniera molto palese la classe.
Certo, certo. Allora, la domanda è importantissima, direi che è cruciale. Perché si classificano alcune persone secondo il sesso e secondo la razza? Perché qual è il dispositivo che funziona in entrambi questi casi? Che un essere umano, un individuo, viene ad essere classificato a seconda di un tratto e ad occupare una posizione che poi è globalizzante, è totalizzante. Quindi, per esempio, nel caso del sesso questo è molto chiaro. Noi sappiamo ovviamente che ci sono delle differenze nelle funzioni riproduttive tra uomini e donne, ma per quale motivo queste differenze nelle funzioni riproduttive devono dare origine ad una classificazione che riguarda tutte le attività degli individui in questione? Questa è la domanda che va posta. E questa è una domanda che può sembrare una domanda un po' astratta, però credo che sia una domanda molto importante da porre in una riflessione che facciamo su razzismo, sessismo e anche sulla violenza proprio, perché qui è già in atto un meccanismo violento. Definire quella persona, metterla in una posizione subordinata perché ha quel colore di pelle o quel sesso. Quindi questo è mi sembra un ragionamento importante. Forse provo a chiudere quello che stavo dicendo prima rispetto appunto alle differenze tra il sistema brasiliano e il sistema statunitense, o se volete i sistemi tipici di classificazione del colore dei paesi dell'America Latina, dove invece c'è un sistema che è cosiddetto del continuum, ovvero non ci sono più possibilità di posizionarsi all'interno di una gradazione di colore, in cui ci sono anche molti tratti che determinano il cosiddetto colore. Cioè il colore di una persona non necessariamente è determinato solo dal colore della pelle, ma a volte il tipo di capelli può essere più importante della gradazione del colore della pelle. Quindi questo fa sì che una persona, come è capitato tante volte nella storia appunto delle popolazioni di origine africana, di essere classificata in un modo negli Stati Uniti, nera negli Stati Uniti, e non essere percepita come tale in Brasile o in altri paesi dell'America Latina. Questo cosa vuol dire? È chiaro che noi abbiamo sempre uno stesso meccanismo, che è quello appunto dell'occhio che percepisce, ma la nostra visione è addestrata culturalmente, non è neutra.
Ecco, torniamo alla domanda cruciale per noi, insomma, che stiamo qui parlando in quanto femministe e lesbiche, cioè perché si creano queste classificazioni appunto in base alla razza e al sesso, e a chi giova, insomma, verrebbe da chiedersi, no? Chi è che poi si trova nella posizione di detentore del potere? È chiaro che la classificazione razziale, per esempio nella storia degli Stati Uniti, nella storia dello schiavismo, serviva a mantenere, salvaguardare, no, lo sfruttamento degli schiavi e delle schiave nere nel sistema delle piantagioni e poi nel mercato del lavoro dopo l'abolizione della schiavitù, e potremmo provare a fare un ragionamento analogo per quanto riguarda l'appartenenza sessuale, le distinzioni di genere. A che cosa giovano, qual è la funzione di questa distinzione così netta, presentata come qualcosa di naturale e ineluttabile?
È una bella sfida, insomma, fare questo ragionamento. Ci sono sicuramente posizioni anche diverse, e credo che qui possiamo portare avanti un po' la linea che abbiamo finora esplorato, ovvero questa classificazione secondo il sesso non è una classificazione naturale, risponde a un rapporto di potere che è precedente alla classificazione, no? Quindi esistono prima i rapporti di potere tra due gruppi, che sono gli uomini e le donne, e poi la loro significazione attraverso un tratto morfologico che viene ad essere percepito come invece la causa del rapporto di potere. Quindi tu sei in una posizione subordinata perché sei una donna, perché hai una vagina, diciamo. Questa sarebbe come se il mio corpo se cernesse, diciamo, la mia posizione sociale. Questa è un'ottica ovviamente naturalista che noi, in quanto femministe, lesbiche, queer, combattiamo, no? Contestiamo. Qui diciamo, non abbiamo nominato l'ultimo elemento fondamentale, che invece è importante, che è l'eterosessualità. Perché se è vero che esistono delle differenze negli apparati riproduttivi che servono appunto alla riproduzione della specie umana, questo non ha nessun collegamento con l'eterosessualità come norma sociale. quindi come norma di rapporti, affettivi, diciamo anche questo intendiamo. Quindi c'è in realtà una abbiamo dato dimostrazione di una estrema monotonia di fronte a una sessualità che potrebbe essere estremamente polimorfa, non collegata alla riproduzione, proprio perché sappiamo che, a differenza delle altre specie animali, nella specie umana è molto difficile la riproduzione. Ecco, noi ci siamo fissati su alcune modalità di sessuali e di organizzazione proprio dei rapporti tra i sessi. L'eterosessualità è certamente parte di tutto questo, di questa ricostruzione che noi stiamo facendo qui per comprendere appunto il sessismo, il razzismo, l'interconnessione tra di loro e quello che c'è dietro, cioè questa naturalizzazione dei rapporti sociali. Questo è il dispositivo sicuramente più potente, più tenace, su cui è più difficile lavorare. Io credo che ci siano molte resistenze ad abbandonare l'idea che uomini e donne siano dei gruppi naturali.
Ecco, invece il nostro obiettivo è proprio tentare di fare questo, un obiettivo ambizioso ma a cui insomma non rinunciamo, e proprio con questo volevamo chiudere la puntata di oggi. Siamo già in ritardo ma insomma ci fermiamo qui, sicuramente sono temi su cui torneremo nelle prossime puntate di Trasformazioni Femministe, che vi ricordiamo va in onda ogni ultimo martedì del mese all'interno dello spazio di Mini Pimer, del martedì autogestito da femministe e lesbiche. Quindi vi salutiamo insomma dandoci appuntamento per la prossima puntata il 25 febbraio prossimo, per parlare della battaglia per i diritti delle domestiche nel mondo insieme a Sabrina Marchetti.
Invece le trasmissioni del martedì continuano, tra pochissimo, gli abbiamo già rubato 6 minuti, il terzo orgasmo e poi Sisterhood is Blooming. Ciao.
Grazie
Valeria.
Grazie a voi, ciao.